15 novembre 1975.
Vicari, oh, un saluto. Voi siete forse sorpresi questa sera di non udire il consueto saluto della vostra guida, ma è una occasione particolare per cui sono io ad aprire questa vostra riunione. Spero che ciò non vi darà alcun dispiacere. Vedo che voi avete seguito con attenzione quello che è stato detto dalla vostra guida l'ultima volta e siete entrate subito nell'argomento che forse sarà trattato al termine di questo ciclo di riunioni. Perché voi, quando avete qualche argomento su cui discutere, e immancabilmente non discutete quando vi è stato consigliato di soffermarvi su un dato problema, voi avete sempre fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Ed invece quando vi diciamo questo argomento lo tratteremo in un prosieguo di tempo, ecco che voi subito vi gettate a parlare di quelle cose. Ma certo che il mio è così un osservare molto affettuoso. Voi lo sapete che noi siamo sempre pronti a parlarvi delle cose che vi interessano. E così vedo che vi interessa ancora l'argomento dell'io. Io non sono molto profondo in questo. Forse il fratello Claudio potrà rispondere con più precisione nella riunione che farete prossimamente e nella quale potrete a lui fare queste domande. Però per quel poco che io so dell'io, è certo che l'egoismo è un portato dall'io e che l'io nasce, come vi è stato detto più volte, dal senso di separatività. Voi avete parlato della vita animale, ma l'animale non dice io ho fame, io ho freddo, si limita a ricevere delle sensazioni. Così dirà fame, freddo, caldo, sete, paura e via dicendo. Poi invece nella vita umana nasce questo benedetto io che nasce proprio per l'apporto dell'intelligenza dell'uomo, come la vostra guida vi ha detto. C'è questo senso di sentirsi distinti dal mondo che ci circonda e quindi di sentirsi un io. Si osserva ciò che accade al di fuori di se stessi e che interessa relativamente e si capisce che ciò che non ci colpisce direttamente non ci porta dolore oppure gioia. Ed ecco che questo contribuisce a creare ancora di più il senso dell'io. E conseguenza di questo senso di io, di mio, di guadagno, è il desiderare cose per se stessi. Questo è chiaro, è vero. Naturalmente non ci vuole molto a comprendere che una umanità che tutta si basasse su questo senso dell'io e dell'egoismo, come è la umanità attuale e come è stata quella del passato, non può dare felicità ai suoi figli. Occorre portare dei punti di arresto a questo io. Così i moralisti, i religiosi, predicano il superamento dell'egoismo. Insegnano perlomeno a contenere questo egoismo fino al punto di non nuocere se non altro agli altri, ma ciò non è abbastanza, perché evidentemente l'individuo che ha in sé l'egoismo soffre delle privazioni, soffre di ciò che gli altri hanno e lui non ha, soffre di non poter possedere tante ricchezze che vede possedere ad altri e non pensa magari alle sofferenze che invece altri hanno e che lui in quel momento non ha, ma tutte queste sono cose ormai risapute e scontate. È vero, cari amici? Ma diciamo noi, superiamo pure questo egoismo. Superandolo, che cosa succede? Molti che pensano all'aldilà, a quella che sarà la vita dell'essere oltre la incarnazione al piano fisico, immaginano che questa dimensione sia una dimensione che ancora conserva i caratteri umani, una dimensione in cui l'essere, per non dire lo spirito, ma possiamo dire lo spirito con il linguaggio di altri, questo essere vive senza spazio nel non tempo, ma in definitiva ha una vita del tutto umana, può avere contatti con altri esseri o con altri spiriti, può scambiarsi idee, opinioni, può conversare, può imparare, può conoscere cose che non conosceva prima. Ebbene, anche noi avremmo potuto dire così. Sarebbe stato molto più facile farci intendere a voi. Ma se vogliamo andare in profondità, se vogliamo parlare per dire cose che siano molto vicine alla verità, dobbiamo andare oltre, dobbiamo parlare di quella che è la vera esistenza di quella dimensione, che non è un'esistenza umana sublimata o divinizzata. È un errore pensare alla vita futura per voi dell'essere in questi termini, vedere cioè un io o un essere sublimato, divinizzato, che può essere, che si è affrancato dalla materia, ma che assolutamente conserva i caratteri in qualche modo della vita umana, caratteri di apprendimento, di intelligenza, di opinione. Ripeto, comprendo che quello che noi diciamo può essere una complicazione in più, ma la vita futura dell'essere è cosa del tutto diversa da quella che si può immaginare. L'essere non è destinato a rimanere un quid disgiunto da altri esseri. Voi ancora non riuscite a comprendere il sentire perché concepite il sentire come qualcosa che si rivela in funzione di un'altra cosa, né più né meno come delle sensazioni. L'uomo ha delle sensazioni poiché la sua vita biologica del suo corpo fisico o quello che voi volete gli rivela queste sensazioni. Ha dei sensi che toccati danno certe sensazioni. E così voi pensate dal sentire. Pensate che l'essere che viva nel mondo del sentire, una volta che sia in contatto con qualche cosa, riveli questo sentire. Mentre lo ripetiamo ancora, il sentire è sentire in sé, è e basta, è essere, è natura, è esistenza, che è così senza che qualcosa lo provi. Dice la figlia Anna, ma questo sentire in un certo senso è costituito dalla mente. Ecco, no, questo no. Il sentire dell'uomo che ancora non si è svincolato dalla ruota delle nascite e delle morti non è un sentire che è legato a certi supporti che sono questi veicoli inferiori, la mente, il corpo astrale, il corpo fisico, ma è un sentire che esisterebbe indipendente, certo molto elementare, perché da solo non vibra, non si rivela, ma è un sentire che esiste nella eternità del non tempo come tutto quello. E così ad un certo punto dell'esistenza dell'essere, questo sentire si rivela, non ci sono parole, vibra, esiste indipendentemente da stimoli che possono venire dal mondo fisico o dal mondo astrale o dal mondo mentale. È un sentire in sé che, se anche fosse chiuso in un ambiente completamente, come si dice, coibente, isolato, da tutto come si dice, del tutto chiuso a stimoli esterni, questo sentire ugualmente sarebbe, perché è. Quindi non è, in ultima analisi, un essere che sente, l'individuo è un insieme di sentire, dai più semplici ai più complessi. E voi sapete qual è il sentire più complesso. Noi comprendiamo quando parliamo con voi, non potete immaginare quale sforzo noi facciamo. Per darvi un'idea, se voi doveste parlare ad individui di altre società del passato, voi dovreste calarvi nei problemi di quelle società, è vero? Dovreste studiare che cosa è che preme per quegli individui, quali sono le domande che si fanno, che cosa impedisce a loro di capire. Ebbene, noi facciamo tutto questo, ormai abbiamo una certa pratica e vi vediamo che la difficoltà che incontrate sta nel fatto che voi pensate alla vita futura dell'essere ancora, lo ripeto, in termini di questo vostro mondo. A voi resta difficilissimo immaginare di dover abbandonare la vostra personalità, che pure la personalità viene abbandonata, di dover abbandonare il vostro io sono. Ma voi avete avuto delle incarnazioni come selvaggi. È vero? Possiamo dire grosso modo questo. E certamente se quando eravate dei selvaggi qualcuno vi avesse detto che avreste avuto altre incarnazioni, certo che voi, dentro voi stessi, avreste preteso o chiesto o sperato che quelli che eravate allora foste in qualche modo anche oggi. L'uomo non sa rinunciare alla propria sopravvivenza, eppure voi oggi siete quelli che siete. E ad un certo punto, se ben vi guardate nell'intimo, non vi importa niente di essere stati dei selvaggi. Anzi, se voi sapeste di essere stati dei selvaggi che ne hanno combinate delle cotte e delle crude, come si usa dire, meglio non essere stati così, è vero. Certo, il vostro amor proprio vi spingerebbe a dimenticare quelle esperienze. Ebbene, presso poco è della vostra vita futura. Oggi voi, ripeto, non potete rinunciare al vostro io. È una grandissima rinuncia pensare che, anche se noi vi diciamo che il destino futuro dell'uomo è l'identificazione in Dio, diciamo una cosa enorme, purtuttavia voi rinunciereste a questo pur di conservare il vostro io, non io come egoismo, io come individualità, è vero? Ed in effetti, ripeto, vi sono degli spiriti, delle entità che dicono che la identificazione in Dio non esiste, che l'essere continua all'infinito la sua vita evolutiva. Anche noi potevamo dire questo, sarebbe forse stato più comodo e meno difficoltoso per voi il seguirci. Ma ripeto ancora, se dobbiamo cercare di portarvi la verità, dobbiamo correre questo rischio di non essere creduti. E nessuno di voi è obbligato a crederci. Potete benissimo credere quello che più vi fa piacere, vi meno vi turba. Ma giorno verrà che questo problema dovrete porvelo. Vi lascio momentaneamente. Pace a voi. Ci sono la guida fisica del strumento. Sono interventi fenomeni luminosi. Quando io dirò lo dirò che sarà pronto. Voi potrete accendere la luce in modo che faremo vedere a questi nuovi ospiti le mani nude dello strumento. Sentite, eh?
Penso io, è stato prima.
Specificazione dell'ectoplasma. Dono che vi ho lasciato questa sera è molto minuscolo. Perché? Dobbiamo amministrare le forze che abbiamo a disposizione. Quanto si discute sull'origine di questi fenomeni, vedo che anche voi siete entrati in questa polemica. La possibilità del subconsciente del medium di attingere a fonti di notizie per poi costruire delle personalità fittizie. Adesso noi diciamo che è possibile per talune entità, guardate ad esempio che non tutti sono in grado di fare dei fenomeni fisici, non tutte le entità, occorre che diciamo, l'entità che sovraintende le manifestazioni fisiche abbia avuto modo di esercitarsi. Mi seguite, fratelli? Altri che non hanno questa possibilità, nonostante la medianità sia la stessa, non possono provocare fenomeni fisici. Vi sono delle entità, io posso fare questo, di tornare nel tempo indietro ed ascoltare i pensieri di un trapassato o anche di un vivente. E posso di più, posso porre in contatto l'automatismo che sovrintende alla parola del medium con questi, con questo passato, pensieri del passato, è vero? Come farò fra poco? Allora voi dovrete parlare, ma vi sarà una differenza. Il medium parlerà con la sua voce, il suo frasario, tradurrà cioè quei pensieri con i quali è stato messo in contatto nel suo modo consueto. Direte voi, potrebbe uno spirito, un'entità, farsi passare per un'altra? Certo che può. Qua si tratta però di rientrare in un codice etico. Sarebbe assurdo che noi ci facessimo passare per altri e poi venissimo da voi a parlare di onestà, di rettitudine, di moralità. Ne convenite? Ma vi sono anche delle entità che non conoscono questo codice etico ed allora possono fare così. Se riescono a mettersi in contatto con il passato, come io farò fra breve, attingono notizie di un dato personaggio e si presentano fornendo dati precisi, ma sempre entità sono. Voi forse vi domanderete se può un vivente fare questo. Teoricamente è possibile, poiché questo vivente abbia la possibilità di muoversi autonomamente nel piano astrale. Non crediate che tutti i trapassati o coloro che si riescono a sdoppiarsi possano avere questa autonomia. Il piano astrale è un labirinto perché trae in inganno la sua materia, continuamente si plasma sotto il pensiero e il desiderio, e quindi è facilissimo credere di essersi posti in contatto con un dato essere o con il passato ed invece porsi in contatto con se stessi, con la propria immaginazione. Adesso metterò in contatto l'automatismo che guida la parola dello strumento con un pensiero di un essere, ma che appartiene al passato, da non confondere con un guscio astrale, vi prego, è un viaggio nel tempo. E dovrò di porlo in contatto con pensieri che possono fornire elementi precisi per una verifica da parte vostra. State silenziosi e non fate domande, perché non sarebbe un dialogo. Voi state ascoltando un monologo. Fritto. Ad Quell'acqua. Che confusione. Siamo di riordinare le idee. Aspetta. Prima di tutto, chi tu sei? Come tu ti chiami? Ti chiami? Teresi Antonio. Teresi Antonio. Classe. Oddio. Non mi ricordo più. Quando sono nato? Sono nato. Ho fatto 20 anni, altro mese. Aspetta, che curioso, non mi ricordo più quando sono nato. Era Teresi Antonio, nato, ah sì, 22 gennaio, 1897. Ma cos'è successo? Ho fatto il compleanno l'altro mese. Quanto è un mese, no? Ma perché oggi è il 15 febbraio. 15 febbraio 1917. Oh, che esplosione. Che esplosione. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, Pruneti. Pruneti. Sono io. Sono... Giuseppe, Guglielmo, Guglielmo, Sparano, rispondimi! Sparano! Sì, Sparano, voglio di Napoli, oddio, spavento. Il piroscafo affondato, un'esplosione, credo forse, sì, eravamo nell'Adriatico, l'Adriatico, piroscafo Minas. Sì, signore, sì, sono io, il soldato Teresi Antonio. Non capisco più nulla. È affondato il piroscafo, signore. Mi rispondi, rispondi, rispondi. Quant'acqua fredda, la paralisi. Io sono nato, sono della Sicilia. Sono nato della Sicilia. Ma eravamo 3 amici, insieme. Dove sono gli altri 2? Non li rivedo. Sì, Giuseppe, Giuseppe si chiamava. E quell'altro, Guglielmo. Non lo so. Che confusione. Che confusione. Che confusione. Che confusione.
Dite, cari. Adesso, volendo, chi una entità che avesse pochi scrupoli potrebbe benissimo farsi passare per questo Antonio Teresi, si chiamava, è vero, dando data di nascita, data di morte, con chi era al momento della morte, e avendo così una certa credibilità. Cosa del resto che potrebbe benissimo fare anche un vivente che fosse molto bravo nell'orientarsi nel piano astrale durante la bilocazione, durante lo sdoppiamento. Mi seguite, fratelli? Ma da dove nasce allora la prova di chi siamo? Lo ripetiamo ancora una volta. Udendo quello che diciamo, domandate, giudicate, chiedete, udendo il discorso complesso che facciamo, che questo non può essere raggiunto in una seduta, in una riunione, occorre, come voi avete fatto, anni di studio, di osservazione. Vi lascio e saluto tutti a me.
Grazie. Chi è questo?
Sia con voi e con tutti gli uomini. noi figli torneremo a riunirci fra 4 settimane, nel giorno di sabato, come quest'oggi per voi. È vero?
Sì. Scusami, Dani, posso chiederti una cosa?
Sì.
Potevi dare delle indicazioni a quegli amici che sono venuti in generale? Volevano chiederti alcune cose?
Potranno farlo in un'altra occasione.
Dani, permetti, Dani?
Sì.
C'era appunto qui l'amico Sensi, voleva domandarti una cosa.
Tu avevi dato il permesso per fare una riunione ai fratelli che vivono lontani da Firenze. Potresti fissarci la data di questa riunione, Dario?
Dunque, ascoltate. Vi sarà una riunione fra 4 settimane, una successiva ancora. E nell'intervallo fra la successiva e la seguente potrete fare quella riunione.
Va bene.
Molti hanno chiesto se ci saranno quelle sedute affettive.
Dopo quelle comincerete a capire.
Pendure per quei fenomeni di Genova, ce lo dici quest'altra volta?
In un'altra occasione. Vedete, figli. Fino dal tempo in cui abbiamo cominciato a portarvi il nostro insegnamento, cioè da quando avete cominciato a rendervi conto che queste comunicazioni non potevano costituire un passatempo, né un mezzo per soddisfare le vostre curiosità umane. Noi abbiamo curato che questa cerchia di amici che liberamente si riunivano, è vero, tale rimanesse nel tempo, estranea ad ogni forma di organizzazione. Perché noi siamo convinti che le organizzazioni che acquistano una personalità propria finiscano col perdere il contatto diretto con l'uomo, la capacità di comunicare col singolo al di là di ogni barriera ideologica. Noi abbiamo fiducia nell'opera individuale, nell'aiuto che l'uno può dare all'altro direttamente, senza che il beneficato debba abbracciare come contropartita un'ideologia o una religione. Per questo motivo, ed anche per altri, fino da allora vi abbiamo spinto alla riservatezza. Vi dicevamo, parlate pure delle verità che venite a conoscere, ma non specificate come le avete conosciute. Comportatevi cioè come se fossero vostre personali opinioni. Inoltre non vi abbiamo mai spinto a credere d'essere voi e noi investiti da una speciale missione, vero figlio? Né di trovarvi di fronte a un complesso di fenomeni di una certa rilevanza. Di quest'ultimo fatto ve ne siete resi conto solo ultimamente, quando avete cominciato ad avere i contatti con altri gruppi ed altre fonti. A distanza di 30 anni, dalle prime comunicazioni, leggendovi nel tempo a esaminare la nostra opera, sarà facile vedere il programma che abbiamo svolto, che non vi appariva e non appare nel momento in cui passo su passo lo attuiamo. Lo scopo delle nostre comunicazioni non è quello di provare l'esistenza obiettiva dei fenomeni fisici, né della sopravvivenza di un quid immateriale alla morte del corpo. O meglio, forse abbiamo provato tutto ciò personalmente, ad ognuno di voi. Se invece avessimo voluto provarlo all'opinione pubblica, allora ci saremmo serviti di questo strumento in quel senso, ottenendo forse fenomeni più rilevanti di quelli che comunemente osservate. Ma che scopo avrebbe dimostrare generalmente alla generalità degli uomini la sopravvivenza dell'essere? Forse per imbrigliare nuovamente l'azione dell'uomo con la paura dell'aldilà o con la preoccupazione di procurarsi un apparire radioso dopo la morte? No. Quando gli elementi sono stati forniti, ciascuno a questo punto dell'evoluzione deve trovare da solo la propria certezza. Quindi con gli altri comportatevi come noi ci comportiamo con voi. Lasciate che ciascuno scopra da se stesso di che cosa ha bisogno. Viva libero nelle sue convinzioni, subisca gli effetti delle cause liberamente mosse. Fornite cioè gli elementi e lasciate che ciascuno tragga la sua conclusione finale. Se allora la scoperta individuale è lo scopo della vita dell'uomo, che senso ha il nostro messaggio? Forse quello di portare una nuova morale? La morale è ciò che attiene alla valutazione delle azioni in funzione del bene. Questa può essere una definizione. Ma chi ha conoscenza del costume dei popoli sa quanto diversa sia l'etica delle società. Lo stesso pensiero filosofico riconosce vari tipi di morale, tutti in stretta dipendenza con altrettante concezioni di bene. E quanto si sia modificato il concetto di bene nel tempo, certamente voi lo sapete. Dal bene inteso come felicità degli antichi, a Dio massimo bene del cristianesimo, al bene conoscenza del vero dei razionalisti, al bene che coincide con l'utilità dei positivisti, e così via. Come ho detto, a tante concezioni di bene corrispondono tante moralità. E così abbiamo l'etica intellettualistica, l'etica irrazionalistica, l'etica volontaristica e chi più ne ha più ne mette. In effetti, però, non esiste una morale assoluta che debba essere assunta come ideale da tutti gli uomini, dal selvaggio al santo. Esistono tanti stati di coscienza, raggiungibili per tappe successive, ciascuno dei quali diviene ideale morale nel momento in cui è prossima meta che il singolo deve raggiungere.
Ecco il perché di tante società con tante etiche diverse. Sono i differenti ambienti in cui ciascuno trova il suo gruppo di esperienze che lo conducono ad ampliare la coscienza, che lo conducono ad una più profonda maturazione. Quindi la morale o le credenze non hanno un valore assoluto, sono i termini del problema che ciascuno deve risolvere, ma è il processo del risolvere il problema e non sono i termini che danno all'individuo un nuovo sentire. Sono gli stimoli che vengono dagli ambienti in cui vive che trasformano l'essere dell'individuo. E se generalmente noi possiamo affermare che per l'individuo è bene tutto ciò che amplia la sua coscienza, altrettanto genericamente possiamo dire che una vita è favorevole, è positiva, quando da essa si hanno esperienze che direttamente allargano gli orizzonti di un nuovo sentire.
Tornerà utile ricordare che per molte religioni la vita dello spirito corrisponde alla rinuncia al mondo ed alla società, quanto sia distorta questa concezione, lo abbiamo ribadito più volte. Tuttavia non si deve credere che la vita sia vissuta nella continua esperienza diretta e nell'istinto, perfino gli animali che non posseggono il raziocinio ed hanno una vita istintiva conoscono il freno inibitore alle loro azioni, la paura, o se preferite, contrapposto all'istinto di aggressività degli animali e quello frenante del timore. Con ciò intendo dire che una vita è vissuta quando si ha l'esperienza diretta, si è attivi, vigili, ma soprattutto quando si è riflessivi, quando si usa da parte dell'uomo quello strumento in più che ha rispetto a forme di vita più semplici, quando si usa l'intelletto e non già per crearsi delle false morali o delle pastoie inutili, ma per comprendere i propri limiti e superarli. Sicché se volessimo dire, riassumere in una frase, in un titolo, lo scopo della vita dell'uomo, non dovremmo dire tanto che lo spirito sperimenta la materia, quanto che l'uomo, attraverso quelle vicende che lo vedono protagonista, trascende il proprio egoismo, supera una visione della sua esistenza in cui tutto è visto unicamente in funzione di se stesso, raggiunge la coscienza d'essere tutt'uno con ciò che esiste. Nel mare costantemente agitato dei pensieri, dei conflitti del singolo e dei popoli, dei desideri, delle frustrazioni, ciascuno trova il proprio gruppo di esperienze che lo conducono ad ampliare il suo sentire. Ogni esperienza non è mai perduta, anche quando è fondatamente errata, è pur sempre un'esperienza. Ma come non è necessario sperimentare tutto direttamente, così non è indispensabile errare per comprendere. Una vita è spesa favorevolmente quando si raggiunge l'equilibrio fra l'azione e la riflessione, fra l'intenzione e la capacità di realizzarla. Qual è il nostro posto in tutto ciò, figli? Noi cerchiamo di aiutarvi a prendere coscienza di voi stessi, rendendovi consapevoli del peso che avete nella collettività, facendovi capire che l'ingiustizia e lo sfruttamento del singolo sembrano fine a se stessi per la visione limitata nel tempo e degli eventi che gli uomini hanno.
Cerchiamo di stillare in voi la convinzione che la vita, per quanto sia un mezzo di evoluzione, può essere serena e pacifica, purché sia liberata dall'ignoranza, dalla superstizione, ma soprattutto purché si riesca a concepirla non più solamente in funzione di se stessi.
Cerchiamo di convincermi che la felicità può essere di codesto mondo, purché ci si renda conto che non è conseguenza del possesso di qualità, né virtù, né amicizie, né beni materiali, né che cresce col successo e con la notorietà.
Cerchiamo di farvi capire che l'unica etica veramente universale è quella di concepire come unico bene l'aiutare gli altri e come unico male recare loro danno.
Tuttavia, vi insegniamo a misurare le vostre forze, a trovare il giusto equilibrio fra il vostro ideale morale e la possibilità di trarlo in pratica. Vi insegniamo a cominciare da poco e da vicino, amando di più i vostri familiari e i vostri amici.
E qual è, o figli, il vostro posto in tutto ciò? Per molti anni voi siete stati passivi spettatori di queste comunicazioni. Adesso siete voi che dovete rispondere a chi vi chiede. Ma non vogliamo fare di voi dei predicatori, dei divulgatori delle nostre parole. Non vi mandiamo come pecore fra lupi feroci. Tutto quello che ci aspettiamo da voi è che rispondiate a chi vi chiede, a chi vi mandiamo, perché non siete voi che scegliete con chi avere contatti. Siamo noi. E non preoccupatevi se ciò che direte non sarà recepito. La verità, quando è tale, anche quando è prematura, non va mai perduta. Rimane nell'individuo come un seme che inizierà il suo ciclo vitale nella stagione propizia.
E nei riguardi di voi stessi ci attendiamo che quando sarete scavalcati o quando i privilegi, le amicizie influenti, la disonestà impunita, lo sfruttamento a danno degli altri faranno prevalere chi non ha meriti, non abbiate una reazione che rafforzi il vostro io, che vi dia frustrazione ed amarezza, perché sarà segno allora che avete compreso ciò che noi intendiamo dire.
Se tutto ciò vi sembra poco e già detto, allora non ci siamo espressi bene, perché noi contrapponiamo lo sterile ascetismo all'azione individuale ad ogni livello della società, culturale, politico, assistenziale. Forse, anzi certamente modesta, ma in ogni caso più fattiva.
Contrapponiamo alla violenza a se stessi creatrice di nevrosi e distorsioni di pensiero, l'autoconvinzione che è liberatrice.
Contrapponiamo al cieco dom l'enunciazione in termini intellegibili della realtà, cioè una verità che, se anche non è e non potrà mai esserlo assoluta, e tuttavia quanto di più aderente voi possiate afferrare l'unica dell'ultima realtà.
Al consiglio di sacrificare la vostra vita terrena a beneficio di quella celeste, noi contrapponiamo il consiglio di vivere serenamente il presente, e ciò è possibile solo se si è capaci di concepire la propria esistenza al di là degli angusti confini di mio, io guadagno.
Al vuoto formalismo religioso contrapponiamo quel tanto e quel poco che la vostra convinzione e le vostre possibilità vi faranno fare.
All'idea di un Dio capriccioso, che interviene a suo piacimento, che vuole essere lodato ed adulato. Contrapponiamo l'idea della divinità che tutti comprende, che tutti chiama a sé, o figli, attraverso ad una comunione gli è più vivida ed effusa. Questo e questo solo è lo scopo della nostra presenza. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini in casa.